Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Io quest'oggi ho il grande piacere di poter chiacchierare con Emanuela Corradini. Chi è Emanuela Corradini? Di Olab & Partners. Si occupa di marketing e comunicazione ed è l'ideatrice del metodo B-Foodie, un metodo finanziato anche dai fondi del PNRR a favore delle imprese che si occupano di cibo. E quindi ti do il mio buongiorno Emanuela, benvenuta, e lascerei a te poi la spiegazione di che cosa si tratta questo metodo B-Foodie e che cos'è.
Buongiorno a tutti. Allora, il metodo B-Foodie è un sistema consulenziale dedicato alle aziende del food and beverage, dagli agricoltori ai trasformatori, alla ristorazione, ai distributori, quindi ai negozi e così via, che ha un forte supporto tecnologico e che consente di avere le micro, piccole e medie imprese, praticamente il 90% della capacità produttiva della nostra Italia, di avere gli stessi strumenti competitivi di marketing, comunicazione e tecnologia delle grandi imprese. E questo dovrebbe essere o è una cosa molto importante, tant'è che il Invitalia, che gestisce i fondi del PNRR, ha individuato nel finanziamento di questo progetto uno strumento di sviluppo culturale nel settore del cibo e delle bevande, che è molto importante in Italia.
Passando ora a ciò che possono essere le tematiche che interessano i comuni ascoltatori, quelli magari non esperti del settore, adesso ho qualche curiosità da chiederle. Ad esempio, chi possono essere e chi saranno i golosi del futuro e perché ce ne dobbiamo preoccupare?
Allora, i golosi del futuro sono sicuramente le nuove generazioni, che in Italia, e in Europa, come i paesi comunque occidentali, vista la denatalità crescente, saranno soggetti con una numerosità minore rispetto ai senior, ai super senior, i famosi baby boomer. E quindi le aziende se ne devono preoccupare, perché le fette di mercato nei paesi diciamo più conosciuti, dove le microimprese lavorano, sono una numerosità minore. Ma soprattutto la cosa che fa la differenza, molto importante, è che sono nuove generazioni che hanno un approccio completamente differente agli acquisti, all'utilizzo del cibo e alla funzione che il cibo ha, con delle interpretazioni particolari che poi rimando al futurologo Domenico Fucignan entrando nel merito. Noi ce ne dobbiamo preoccupare perché, ad esempio, la rivoluzione digitale in cui queste nuove generazioni sono nate fa una differenza incredibile nel riuscire a coinvolgere i consumatori, a convincere ad acquistare un certo prodotto, ma anche quelli più tradizionali. Faccio un esempio che è molto emiliano, che è la mortadella di Bologna. Ecco, per una certa generazione legata alla tradizione, la mortadella si taglia a fette, si mette nel panino, ha tutta una simbologia tradizionale. Probabilmente per uno della generazione Z o della generazione Alfa sarebbe meglio averla in una confezione sigillata, tagliata a giacobetti, già con diciamo gli stuzzicadenti da poter utilizzare, perfetta per un aperitivo, una pericena o uno snack mentre guardano neanche la TV, ma soprattutto internet. Quindi il prodotto potrebbe essere lo stesso con modalità di consumo diverse, e ce ne dobbiamo preoccupare perché le imprese devono rispondere a questi nuovi ragazzi, a questi nuovi consumatori molto interessanti, molto differenti dalle altre generazioni.
Sono consumatori un po' impigriti forse. Quali opportunità si aprono con queste nuove generazioni di golosi?
Ma allora, le nuove generazioni hanno un approccio sicuramente estremamente digitale, e quindi tutte le imprese del cibo si devono preoccupare di questo. guardano pochissimo la televisione, ma sono molto più interessati a tutto quello che sono i canali social, internet, il coinvolgimento e tutte le altre cose. Poi semmai frequentano la trattoria sotto casa, il negozio, la grande distribuzione normalmente, però il primo approccio col cibo è quello. Anche al ristorante, una delle parole orribili ma che sono tanto di moda è un piatto instagrammabile o no? Nel senso che si presta a essere fotografato e a farci venire l'acquolina in bocca già quando lo programmiamo sui nostri social media. Ecco, se non è così non è molto interessante, quindi l'aspetto visivo di comunicazione è veramente fondamentale. Poi altra cosa, sicuramente diciamo così, anche l'interpretazione di certi prodotti, e faccio un esempio di un prodotto che tutti dicono che è già entrato in crisi, che è la proposta del vino, le bollicine e così via. Per i senior sicuramente il vino è un simbolo di status, si beve in un certo modo, c'è un certo rito nell'aprire la bottiglia, nel versarlo nel calice, nel fare tutte queste cose. Per i più giovani, generazione Z e generazione Alfa, è uno delle tante bevande fra cocktail, birre, gin e altre cose. Amano anche molto il dealcolato, quindi che chiamarlo vino è molto discutibile da questo punto di vista, ed è una delle tante alternative, tant'è che queste generazioni dicono sì, vabbè, ma le cantine ci propongono un modo di consumare il vino che non è il nostro, è di un'altra generazione, è vecchio, noioso. Ecco, questo è un altro tratto caratteristico delle generazioni. Allora, care aziende, sicuramente si possono aprire un sacco di spazi nuovi, sia come modalità di fruizione del prodotto dei consumatori impigriti, come sono stati denominati poc'anzi, ma anche come modalità nuove di comunicare. Ma la cosa complicata, e qui chiudo questa domanda, è che queste generazioni convivono sul mercato, hanno canali di comunicazione e di approccio di vendita coesistenti, quindi a noi aziende si complica la vita, perché dobbiamo lavorare a più livelli pur avendo il prodotto la stessa identica caratteristica, e questo è un po' il difficile, far convivere queste cose, compreso l'e-commerce.
Allora, andando avanti, tradizione, cibo etico, superfood, nuovi cibi come insetti e altre proteine di laboratorio come la famosa carne coltivata infiammano i dibattiti. Che cosa consigliamo per quelli che fanno business sul cibo?
Ma allora, sicuramente la tradizione ha un peso rilevante, in particolare per la cucina italiana, che è la numero uno al mondo, tranne in Cina. Su tutto il mondo la nostra cucina, capacità creativa, possibilità, è veramente molto amata. Il cibo etico è un modo diverso di vivere il cibo, perché è un modo di viaggiare con culture differenti, sia perché i giovani oggi tendenzialmente anche dopo il Covid hanno viaggiato meno, ma anche perché sono arrivati generazioni di immigrati che vengono da paesi differenti, che ci portano le loro culture, quindi un modo di scoprire modalità nuove, che fa sempre bene aprirsi agli altri. I superfood sono prodotti, diciamo, con degli integratori, con dei supporti inseriti nel prodotto, che ci aiutano molte volte a integrare cibi che ci riempiono, passano, ma che non sono così nutrizionali, e questo è un problema legato a come lo si produce, alla povertà, all'impoverimento di alcuni terreni, quindi partono dall'agricoltura. E questo si aprirebbe un discorso molto ampio legato anche al cibo come longevità. Sugli insetti, gli insetti sono diventati molto instagrammabili in quest'ultimo periodo, sembrano un'alternativa alla fame nel mondo, ma ci sono intere culture, interi paesi che se ne sono sempre nutriti, e che è diventata la loro cucina normale. A noi fanno un certo effetto, ma il problema è sempre culturale da questo punto di vista. Sicuramente non saranno cibo della tradizione italiana, ma diventeranno delle alternative che ciascuno potrà scegliere. L'importante è sempre la chiarezza di che cosa sto mangiando, di che cosa è scritto in etichetta e così via. Sulla carne coltivata la ricerca è giusto che vada avanti, secondo me, poi da qui a commercializzarla, ecco, sono da valutare taluni aspetti, talune cose, perché non sempre le cose innovative sono cose che fanno bene alla salute. Non abbiamo elementi per poter dire né che fanno male né che fanno bene, quindi è una fase ancora che io delegherei alla ricerca. Ecco, vietarla in assoluto secondo me non va bene, perché poi le tecnologie vanno avanti ed altri paesi, diciamo, semmai noi importeremo questo prodotto e lo consumeremo, forse non essendone così consapevoli, insomma, ecco. Quindi non lo demonizzerei, neanche lo esalterei come soluzione assoluta, anche perché onestamente vegetariani e vegani nelle giovani generazioni stanno diventando una percentuale che supera il 30%. Noi abbiamo alcuni clienti che hanno target giovani, dove servono prodotti plant based, quindi solo vegetariani sostanzialmente, e che è il 65% del prodotto che esce dalla cucina, e sono generazioni Z, generazioni insomma da sotto i 40 anni, grosso modo c'è questa forte spinta. Lo stesso problema si ha nelle mense delle università, dove la richiesta di cibi vegetariani se non vegani è in aumento esponenziale. Ecco, e questo diventa ovviamente business, diventa un nuovo modo di fare cucina e di inventarci un sacco di piatti da questo punto di vista. Ecco, questo è un po' l'effetto di questi nuovi modi, di questi nuovi cibi, di questi nuovi argomenti, supportati da battage di comunicazione molto importanti sui giornali, sui media in generale.
Non si può in questo periodo non parlare anche dell'intelligenza artificiale. E qui ai, nel senso, come cambierà l'adozione di questa nuova tecnologia nel nostro mondo cibo e nel nostro modo di consumare?
Allora, anche qui vale sempre lo stesso problema di evitare una demonizzazione. Certamente i paradigmi cambiano moltissimo. Allora, partiamo dalle aziende. L'intelligenza artificiale è uno dei tanti strumenti, come l'email, come i social media, come tante modalità di utilizzo, per cui se noi imparassimo ad usarla, soprattutto le micro, medie e piccole imprese, che sono un attimino destrutturate sul fronte della comunicazione, del marketing e di tante altre funzioni, sicuramente potremmo ottenere risultati di efficienza, di capacità di risposta a una velocità incredibile, e da questo punto di vista il vantaggio potrebbe essere importante. Dobbiamo saperla usare però, e saperla usare per ciò che ci serve, partendo dal presupposto che l'intelligenza artificiale è appena nata, se ne parla un sacco, poi effettivamente i confini ancora sono da delineare. Dal punto di vista invece dei noi comuni mortali, cioè consumatori, quelli che vanno a fare la spesa e così via, dicevamo prima che il valore di un prodotto viene misurato, o di un servizio viene misurato, valutato prima di acquisirlo, prima di andare in un negozio, prima di prenotare in un hotel, dagli strumenti digitali che sono a nostra disposizione. Quindi internet è la nostra guida. L'intelligenza artificiale, visto che tutto ciò che avviene su internet viene, come si dice, misurato, valorizzato e se ne resta traccia, aiuta le imprese ad avere un livello di gestione dei numeri, dei dati, delle informazioni con una precisione, una velocità che la mente umana non può fare, ovviamente, e quindi ci può guidare, e lo vediamo ormai tutti i giorni, anche se noi non la vediamo, ma l'intelligenza artificiale c'è. Non so, nella gestione delle bollette energetiche, per esempio, di taluni pagamenti, nella gestione, noi cerchiamo una cosa, non so, olio extravergine di oliva, e per 15 giorni ci arrivano solo informazioni di olio extravergine di oliva con comparazioni di prezzo e tutte queste cose. Siamo andati in un certo posto, ci arrivano le indicazioni di cosa poter fare in luoghi analoghi, olivi vicini e così via. Queste informazioni così veloci e precise nascono da una gestione dell'intelligenza artificiale. Quindi anche qui non demonizzarla, saperla utilizzare e saper cogliere, diciamo così, gli aspetti positivi. L'aspetto che potrebbe essere però, diciamo, negativo su cui riflettere riguarda sempre la dimensione delle imprese, delle informazioni e la capacità di spesa delle aziende che investono sull'intelligenza artificiale, e quando parlo di investimenti pubblicitari, che possono condizionare molto, perché ci fanno arrivare primi, perché ci fanno arrivare fra le prime 10 informazioni e noi siamo un po' pigri e quindi non andiamo a vedere la 50ª voce che viene fuori, prendiamo la prima che esce fuori nel motore di ricerca che abbiamo fatto. Questo potrebbe, diciamo così, creare qualche difficoltà di competizione, di valorizzazione delle imprese. E allora che fare? Allearsi, creare gruppi importanti, cioè fare massa critica. Questo è un concetto un po', diciamo, non per comuni mortali, un po' economico, però essere in tanti e guidare e aggregarsi come i consorzi e così via, che nel food ci sono e sono anche tanti e sono, diventano importanti. Quindi sarà un'evoluzione interessante, ma spazi di mercato ce ne sono molti, insomma.
Grazie davvero Emanuela per questo sguardo al nostro futuro, ma anche a quello che è il nostro presente, perché queste cose sono già ormai in atto. Grazie davvero per tutti gli approfondimenti e per questa bella chiacchierata, è stato per me un grande piacere.
Altrettanto, grazie mille e buon proseguo.